Il radiogiornale.
Buongiorno da Gino Ceschina. I datori di lavoro svizzeri sono soddisfatti del rendimento degli apprendisti, quelli ticinesi un po' meno, lo dice un apposito rapporto presentato oggi. La giornata per la Palestina nei licei ticinesi, svariate iniziative, incontri, discussioni in classe e anche una manifestazione prevista questo pomeriggio a Bellinzona. Intanto a Gaza il calvario dei civili nei campi profughi peggiora ulteriormente dopo le piogge e le inondazioni con le tende in mezzo all'acqua. Bangladesh condanna a morte per crimini contro l'umanità per l'ex prima ministra, aveva represso nel sangue le proteste contro il governo. Torna a salire la produzione industriale in Svizzera, bene in particolare tessili e abbigliamento. Temi della formazione in apertura oggi, iniziamo col settore del tirocinio. Per le aziende elvetiche gli apprendisti sono redditizi. La conferma questa mattina durante la presentazione del rapporto costi-benefici della formazione professionale dei giovani. Alto il livello di soddisfazione dei datori di lavoro, ma il livello di resa più basso è stato registrato in Ticino. A Berna ha seguito la conferenza stampa Alessio Veronelli.
Sì, decisamente buono il rapporto costi-benefici degli apprendisti in Svizzera, misurato dapprima in franchi. Il calcolo dice infatti che ogni anno un apprendista sotto contratto rende in media 4.500 franchi circa netti a un'azienda, per un totale nazionale di grosso modo 800 milioni. Più lunga la formazione e proporzionalmente maggiore è il beneficio economico. In un confronto internazionale fatto con la Germania, bene, qui il rapporto costo-beneficio è invece negativo. Facile allora capire perché 4 datori di lavoro su 5 in Svizzera si dicono soddisfatti, un tasso di gradimento e di resa economica in leggero aumento rispetto all'ultimo rapporto effettuato ormai quasi 10 anni fa.
Entrando un po' più nei dettagli, cos'altro emerge?
Beh, innanzitutto che tutte le aziende, grandi o piccole, ne beneficiano, con quelle di dimensioni maggiori ad averne però un guadagno maggiore. C'è poi differenza fra professione e professione, qui bisognerebbe entrare molto nel dettaglio anche in base agli anni di formazione. Nell'edilizia c'è ad esempio una resa maggiore, ma anche perché gli apprendisti lavorano in media più giorni rispetto ad altri settori, mentre i giovani in formazione che più rendono sono gli assistenti dentali, i giardinieri, gli impiegati nella logistica e gli assistenti di farmacia. Parrucchieri e cuochi rendono poco, mentre è negativo il rapporto per gli apprendisti polimeccanici. Se l'azienda formatrice assume poi i propri apprendisti, qui si generano inoltre benefici aggiuntivi. A livello regionale invece, beh, lo hai anticipato, se nella regione lemanica si registra l'utile maggiore, è in Ticino dove c'è invece l'utile netto più basso della Svizzera, e questo era già stato rilevato nell'ultimo rapporto, e il motivo sta nei salari medi più bassi versati anche a chi è già formato, che di riflesso abbassano anche le prestazioni produttive degli apprendisti.
Dall'apprendistato passiamo alle scuole medie superiori, in Ticino in particolare, dove oggi non ci sono state in aula le classiche lezioni, ma si è tenuta una mattinata dedicata alla situazione in Palestina. Ci aggiorna Luca Berti, che oggi era al liceo di Bellinzona.
È stato un inizio di settimana particolare per migliaia di studenti di licei, della scuola cantonale di commercio, della scuola specializzata per professioni sanitarie e sociali e del CISA. Dalle 8 alle 11.30 circa hanno assistito ad una serie di incontri per parlare di Palestina e della situazione nella striscia di Gaza. Un'iniziativa nata dal basso, dagli studenti, che è stata poi coordinata con le direzioni di ogni sede. E qui al liceo di Bellinzona si sono svolte 7 attività di distinte con approcci diversi, si andava dalla storia alla testimonianza, passando anche dalla filosofia, dalla geopolitica e anche dal giornalismo. Le aule, per quanto abbiamo visto, erano gremite, con parecchio interesse e anche qualche domanda critica. In generale gli organizzatori si dicono soddisfatti, allora sentiamo la voce di uno di loro.
A livello di organizzazione, alla fine è anche filata abbastanza liscio. Complessivamente è qualcosa di difficile, ma di necessario sia per l'importanza della causa in sé che per riportare anche un po' in primo piano il principio dell'autogestione studentesca. Già solo il fatto che dei giovani abbiano pensato di organizzare questa giornata è già un successo di per sé e personalmente sono molto felice e spero anche il resto degli studenti e delle studentesse. Adesso ci sarà la manifestazione al pomeriggio, speriamo di vedere tanti studenti e studentesse.
Ecco, la manifestazione a cui si fa riferimento è quella che partirà dalla stazione di Bellinzona alle 15.30 per poi scendere verso Piazza Governo con un corteo.
E a proposito di Palestina, Gaza, l'arrivo dell'inverno con freddo e pioggia ha reso ancora più difficile la condizione degli sfollati palestinesi, i campi di tende sono allagati e molti civili hanno perduto tutto. Gli aggiornamenti con Michele Giorgio.
La pioggia che cade senza sosta da due giorni e ha trasformato i campi degli sfollati in distese di fango sta aggravando la condizione di centinaia di migliaia di palestinesi che vivono all'aperto. Molti di loro hanno perduto tutto. L'acqua ha reso inutilizzabili materassi, coperte e vestiti ed i video che giungono da Gaza mostrano civili disperati a causa delle inondazioni. Le tende, in gran parte logore, fatte per le stagioni asciutte, non reggono la pioggia e il freddo. Molti accampamenti si trovano in aree più basse e l'acqua entra da ogni lato e coloro che cercano riparo negli edifici danneggiati rischiano il crollo delle strutture. Le Nazioni Unite riferiscono che 13.000 famiglie non hanno più un tetto e perciò chiedono migliaia di tende nuove e più protette per affrontare l'inverno a Gaza, dove l'80% degli edifici sono stati distrutti o danneggiati gravemente dai bombardamenti israeliani degli ultimi due anni. Gli aiuti umanitari però continuano ad entrare in modo limitato. L'UNRWA, l'agenzia per i profughi palestinesi, afferma che Israele continua a vietare l'ingresso a Gaza di merce e materiali considerati a doppio uso, ossia potenzialmente utilizzabili per scopi militari. Intanto continuano gli attacchi aerei. Ieri sono stati uccisi altri 3 palestinesi dall'inizio della tregua un mese fa. Almeno 266 persone sono state uccise e 635 ferite.
In Bangladesh un tribunale speciale per crimini di guerra ha condannato a morte l'ex premier Sheikh Hasina che è fuggita da tempo in India. La corte ha ritenuto Hasina colpevole di crimini contro l'umanità per i massacri di manifestanti avvenuti nell'estate del 2024 in cui, secondo un rapporto delle Nazioni Unite, morirono 1.400 persone. Condannato a morte anche il suo ministro degli interni e a 5 anni di carcere l'allora capo della polizia. Difficilmente però Hasina verrà estradata dall'India, ma come è stata accolta questa sentenza lo chiedo alla nostra collaboratrice dall'India, Chiara Reed.
Con applausi e grida di giubilo sia dentro che davanti al tribunale. È chiaro che gli studenti e le loro famiglie, tutti quanti parteciparono al sollevamento popolare di un anno e mezzo fa, ottengono giustizia. Ma la Hasina ha anche dei sostenitori. Il suo partito, Awami League, che aveva vinto le elezioni anche perché le opposizioni non si erano presentate. Il governo ad interim del premio Nobel per la pace Mohamed Yunus lo ha messo al bando proprio per il coinvolgimento nella sanguinosa repressione, ma loro non ci stanno, vogliono partecipare alle prossime elezioni. Per oggi e domani hanno indetto una serrata generale, quindi la situazione è molto tesa, potrebbe esplodere nuovi scontri e per motivi di ordine pubblico Yunus potrebbe posticipare ancora le elezioni programmate per febbraio. Il paese intanto è governato da tecnici non eletti e il Parlamento è stato dissolto. I militari da dietro le quinte sostengono lo status quo e da più parti si comincia a parlare di situazione antidemocratica.
E per quanto riguarda la diretta interessata, come ha reagito a Sheikh Hasina?
Udita la sentenza, ha detto di essere pronta a venire processata di nuovo, ma davanti a un tribunale vero. Ha definito questo un tribunale fantoccio e politicamente motivato.
E dal punto di vista internazionale, invece, l'India continuerà a proteggere Hasina?
In India la Sina è considerata con un occhio di riguardo, non solo ai vertici, da sempre alleata del governo di Narendra Modi, ma anche tra la gente comune. Senza di lei si teme che il vicino di casa finisca sempre più nelle braccia dei fondamentalisti islamici e della Cina, le due principali paure dell'India. E il governo di Yunus in effetti si è avvicinato a Pechino e anche a sorpresa al Pakistan. Islamabad e Dhaka si sono scambiati visite ufficiali e si dice informazioni militari. L'India si sente accerchiata. Ricordiamo che dopo la spartizione tra India e Pakistan si istituì lo Stato dell'Est Pakistan e che con il sostegno dell'India si ribellò e nel 1971 divenne il Bangladesh indipendente che conosciamo oggi. Qui invece si delinea un asse Bangladesh, Pakistan, Cina, per non dire anche Russia, con propensioni antioccidentali ed ecco lo scenario che preoccupa di più.
Le spiegazioni di Chiara Reid sulla condanna a morte dell'ex prima ministra del Bangladesh. In Europa adesso a Bruxelles si torna a parlare dei paesi detti frugali, quelli cioè più severi in fatto di controllo dei conti pubblici. Oggi i loro ministri degli affari europei si riuniscono per una colazione di lavoro con l'obiettivo di formare un fronte comune per contenere la crescita del prossimo bilancio pluriennale dell'Unione Europea. Ci aggiorna il corrispondente Andrea Ostinelli.
Austria e Svezia fanno gli onori di casa. Invitati a pranzo, oltre ai frugali di sempre, quali Germania, Paesi Bassi, Finlandia e Irlanda, vi sono anche Belgio e Francia. Ad assistere, formalmente come semplice osservatrice data la presidenza di turno dell'Unione Europea, è la Danimarca, altro paese dal pedigree solido in materia di conti pubblici. Francia e Belgio sono le new entry al tavolo, finora costituito dai paesi coi conti pubblici in ordine. Parigi e Bruxelles di certo non lo sono, ma proprio le grandi difficoltà che stanno affrontando in casa con le rispettive leggi di bilancio le stanno spingendo a limitare il loro apporto al budget comunitario. Lo scopo dei paesi oggi riuniti è fare un fronte comune in vista delle trattative sul prossimo bilancio pluriennale dell'UE che si preannunciano difficili come non mai. In luglio la Commissione europea ha presentato una bozza da 2.000 miliardi di euro per il settennio che va dal 2028 al 2034, un fortissimo incremento rispetto ai 1.200 miliardi di euro del bilancio pluriennale in corso. Ma mentre le esigenze per la difesa, la competitività e il clima si sommano a quelle tradizionali per la politica agricola comune e la coesione regionale, i frugali vogliono frenare la crescita del bilancio europeo. Si è appreso intanto stamani che l'economia del vecchio continente se la caverà meglio del previsto, nonostante la guerra commerciale degli Stati Uniti. La zona euro crescerà quest'anno dell'1,3% e dell'1,2% l'anno venturo, rispettivamente 4 e 3 decimali in più di quanto previsto dalla stessa Commissione europea la scorsa primavera.
L'Ecuador non vuole riaprire una sua base militare ai soldati statunitensi, così hanno deciso ieri i cittadini del paese sudamericano che da qualche anno a questa parte deve far fronte a gruppi di narcotrafficanti che ne hanno pesantemente intaccato la sicurezza nazionale. Piero Grabeck.
La base di Manta, sulla costa dell'Oceano Pacifico, nel centro del paese, aveva già accolto dei soldati statunitensi 26 anni fa per un decennio. Poi l'allora presidente Correa aveva deciso di chiuderla e loro erano rientrati a casa. In pochi anni però l'Ecuador si è trasformato in un paese profondamente intaccato dal narcotraffico e da bande molto violente, diventando una sorta di crocevia per ingenti quantità di cocaina soprattutto, proveniente da Colombia e Perù, in cerca di uno sbocco più sicuro verso gli Stati Uniti. Ora il presidente Daniel Noboa ha dichiarato a modo suo guerra al narcotraffico, ha stretto un'alleanza con l'amministrazione Trump e nei mesi scorsi aveva già accolto e accompagnato la controversa responsabile della sicurezza nazionale americana Kristi Noem per visitare un paio di basi militari dell'Ecuador. Un vigoroso colpo di mano nelle sue intenzioni per ostacolare il traffico di droga. Ieri però i cittadini erano chiamati ad approvare questo progetto di riapertura delle proprie basi a soldati stranieri, ma lo hanno bocciato in modo piuttosto chiaro. Il presidente Noboa dovrà rivedere la propria strategia e questo in un momento particolarmente delicato con gli Stati Uniti che stanno mettendo sotto forte pressione militare il Venezuela, accusato di esportare ingenti quantità di droga verso nord. Ieri, peraltro, In Spagna è stato arrestato uno dei più importanti spacciatori di droga dell'Ecuador, il boss Wilmer Chavarría, noto come Pipo, alla testa del cartello dei Los Lobos, che ha stretto contatti con il cartello messicano di Jalisco Nuova Generazione. Si era dato per morto durante la pandemia del Covid ed era riapparso sotto false identità.
In Italia la scorsa notte un'enorme frana di fango ha travolto alcune abitazioni in provincia di Gorizia. Una persona è stata estratta viva dalle macerie dai soccorritori, mentre risultano tuttora disperse altre due persone. Sempre nella stessa zona l'esondazione di un fiume ha costretto alcuni abitanti a rifugiarsi sui tetti delle case. Disagi a causa delle intense piogge dei giorni scorsi anche in Liguria, dove si segnalano frane in varie località della regione. Torniamo in Svizzera. Nel terzo trimestre la produzione del settore secondario è cresciuta dell'1,9%. La cifra d'affari invece è diminuita del 5,7%. Bene l'industria tessile, mentre si è notato un forte calo della fornitura di energia elettrica. I dettagli da Marzio Minoli.
Dopo un secondo trimestre negativo, il settore secondario, quindi quello che comprende industria e costruzioni, è tornato a sorridere nei mesi tra luglio e settembre. La crescita è stata di quasi il 2% e a spiccare sono state le attività legate alla fabbricazione di tessili e abbigliamento, mentre è diminuita in maniera importante la fornitura di energia elettrica. Le costruzioni, l'altro importante ramo di questo settore secondario oltre all'industria, hanno visto in generale una flessione. Non dimentichiamo che i dati si riferiscono soprattutto ai mesi estivi, con il fermo di molte attività. Se la produzione è cresciuta, è diminuita la cifra d'affari, con un meno 5,7%. Anche qui la voce fornitura di elettricità ha giocato un ruolo fondamentale, con meno 30% rispetto al trimestre precedente, mentre i ricavi dalle attività manifatturiere sono cresciuti del più del 3%. E anche per quel che concerne la cifra d'affari, il settore costruzioni ha visto un calo. I dati del terzo trimestre mostrano dunque un settore secondario tutto sommato in salute, ma con alcuni comparti che stanno vivendo un momento non facile, come ad esempio quello della tecnologia meccanica, condizionato negativamente dalla forza del franco e dalla situazione geopolitica internazionale. Si spera che aver risolto parzialmente la questione dazi con gli Stati Uniti, passati dal 39 al 15%, possa ridare un po' di ossigeno a questo importantissimo settore dell'economia elvetica.
Chiudiamo con la politica ticinese. In attesa che vengano presentati i rapporti sul preventivo 2026 dei conti cantonali, il Gran Consiglio si riunisce per la sessione di novembre. Quali sono i principali temi in discussione? Ce li dice adesso Marcello Jerace.
Beh, sono quattro i temi forti di questa sessione. Presumibilmente due si tratteranno nella giornata di oggi e degli altri due si discuterà domani. Partiamo dalla modifica della legge sulla Chiesa Cattolica, con la quale si chiede che l'autorità ecclesiastica sia obbligata a segnalare alla magistratura i reati di cui viene a conoscenza. La discussione arriva sulla scia di diversi recenti fatti di cronaca e in particolare del caso dell'ex docente del Collegio Papio di Ascona, che è stato condannato lo scorso agosto a 18 mesi di carcere, sospesi con la condizionale per reati sessuali. Ampia discussione, anche perché sono previsti numerosi emendamenti, ci sarà pure sul maxi credito al turismo per il prossimo quadriennio, un investimento da 40 milioni di franchi che non convince del tutto la sinistra. Dovrebbero invece slittare a domani, come detto, gli altri due dibattiti, quello sul dumping e la sicurezza sul lavoro e la proposta leghista di valutare l'esclusione degli stranieri dagli aiuti sociali.
E per questa edizione è tutto, buona giornata.